con sì, questa riflessione, questa condivisione, che per chi ha avuto la pazienza, la generosità, la possibilità di venire anche negli incontri mensili che abbiamo fatto, diventa il punto di arrivo di un percorso che ha portato alla lettura e alla presentazione degli orientamenti che i vescovi italiani hanno proposto a tutta la Chiesa italiana per questo decennio dal 2010 al 2020. Con calma tutte le comunità, non soltanto la Chiesa italiana, non soltanto le varie diocesi, ma anche le singole comunità parrocchiali, i gruppi di persone attivi come siete voi, dovrebbero riuscire a interiorizzare, a vivere, a utilizzare come modo per verificare il proprio impegno. Allora, ecco il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, che è anche il brano che ascolteremo nella liturgia di questa quinta domenica di Pasqua. L'immagine della vite e della vita che deve essere legata a tutti i singoli tralci, perché la prospettiva, tanto per lasciare una provocazione, poi non mi fermo su questa meditazione, su questo brano, no, la prospettiva tante volte è quella di considerare ciascuno di noi come singoli, mentre, lo rifletteremo, è una delle attenzioni che i vescovi suggeriscono, il punto di partenza dovrebbe essere la vite, dovrebbe essere Gesù Cristo, ma dovrebbe essere anche la comunità. È a partire da questo che si possono leggere anche tutte le varie scelte, le decisioni, l'impegno, le attenzioni, le priorità, le scelte da fare, le esperienze magari da mettere in secondo piano, non dico da eliminare, anche all'interno della vostra comunità parrocchiale, anche all'interno di quel cammino, di quell'impegno che ciascuno di voi, come gruppo, come realtà di persone impegnate, cercate di portare avanti. E allora ecco quel foglietto che vi ho preparato, riporta alcuni stralci del quinto capitolo degli orientamenti appunto dei vescovi, educare alla vita buona del Vangelo, l'ultimo capitolo che è quello delle indicazioni per una progettazione pastorale. Allora, ripeto, la prospettiva non è quella di dire allora cosa io faccio, allora cosa fai tu, allora cosa devo fare io, allora cosa manca, no. Proviamo a girare, ripeto, la prospettiva, considerando al centro la Chiesa. E i vescovi ci ricordano che queste indicazioni intendono suggerire alcune linee di fondo perché ogni Chiesa particolare possa progettare il proprio cammino pastorale. Ripeto, forse non ci pensiamo abbastanza. Si tratta di progettare, non soltanto di valutare. Non soltanto di pesare, ponderare se un'azione è stata efficace o no, cosa bisogna organizzare, chi deve realizzare che cosa. No, no. Ripensiamo ad un progetto. In questi 10 anni, i vescovi ci dicono, rifate questo progetto a partire da un ideale, questo educare alla vita buona del Vangelo. Forse, lo dice in questo secondo paragrafo, no? La condivisione di queste prospettive favorirà l'azione concorde delle comunità ecclesiali, delle, non solo della vostra, di tutte. Ecco la prospettiva che anche voi come comunità parrocchiale di Sant'Andrea, però collegata con le altre comunità, le altre parrocchie di Concesio, in genere con tutta l'esperienza che la Chiesa bresciana sta pian piano portando avanti delle unità pastorali, di un lavoro con una migliore e maggiore sinergia, dovrebbe vederci così con questa attenzione particolare, no? Chiamate ad assumere consapevolmente la responsabilità educativa nell'orizzonte culturale e sociale. Detto in una maniera molto brutale, forse un po' troppo semplicistica, no? Si tratta di superare un po' l'autoreferenzialità. Io lavoro bene, non lo diciamo mai, ma qualche volta invece più frequentemente diciamo posso fare solo così, perché non ho tempo, perché siamo in pochi, perché siamo sempre noi, perché non riusciamo a trovare delle soluzioni migliori, perché di alibi, di scuse, ne possiamo trovare mille. E qui i vescovi ci dicono no, rimettiamo al centro qualcosa di diverso, E allora ecco l'esigenza fondamentale. Alla base del nostro cammino sta la necessità di prendere coscienza delle caratteristiche e dell'urgenza della questione educativa. Forse per noi può sembrare scontato, non è scontato per tanti altri ambiti della vita comunitaria, della vita parrocchiale, magari ne parliamo anche dopo. Cioè, al centro ci sta l'educazione, educare alla vita buona del Vangelo, che non è soltanto andare a scuola, che non è soltanto imparare a obbedire alla mamma e al papà, ma è qualcosa di molto più complesso. Questo principio, questa educazione, ricordo i vescovi, si presenta ogni volta con aspetti di novità e non può risolversi in semplici ripetizioni. Ne stiamo parlando, ne state parlando, penso, da anni, no? Pensavo anche soltanto alla realtà del catechismo, che fino a qualche anno fa andava avanti con una sua logica non eterna, perché il catechismo che abbiamo frequentato tutti noi non è vecchissimo, ha 20, 30, 40, 50 anni. Sì, però negli ultimi 20, 30, 40, 50 anni andava bene, o comunque era considerato una cosa abbastanza normale, stabile, sicura. Si incominciava, le tappe erano ben definite, la struttura era ben definita, c'era il catechista, la catechista, l'assistente, il registro delle presenze, il cartellone, le attività, le diapositive, cioè era uno schema abbastanza stabile. Ecco, si tratta di ripensare, come diocesi di Brescia e anche come comunità parrocchiale l'avete fatto, no? La realtà del catechismo a partire da che cosa? Non dall'efficacia, non dai numeri, non dalla simpatia, non da quanti catechisti siamo o non siamo, ma dal tema dell'educazione, da una prospettiva educativa. Quindi come aiutare i ragazzi e gli adolescenti di oggi a crescere come persone, come cristiani. Questo è tutto il motivo per cui la Chiesa bresciana ha cercato di ripensare proprio tutta la logica del catechismo. Ma pensiamo, non so, all'attività più importante di una comunità parrocchiale, che è la liturgia, i sacramenti, le messe. Al centro, cosa ci deve essere? A quale orario mettere la messa? Come animare? No, al primo posto, dicono i vescovi, di questa azione pastorale ci deve essere l'educare i cristiani, gli adulti prima di tutto, a vivere un vero incontro con il Signore e a partire dall'Eucaristia per vivere la loro vita come una vera testimonianza. Tutto il tema della carità, della disponibilità agli altri, dell'accoglienza. Capite che è una prospettiva diversa, non so, il discorso dell'oratorio. Che cos'è l'oratorio? Come lo si deve fare, come lo si deve rifare, come lo si deve... Cioè, la prospettiva non è l'efficacia delle strutture, degli ambienti, i soldi, se c'è la possibilità. No, al centro ci sta la prospettiva educativa. Vogliamo educare i ragazzi, i giovani, le famiglie, gli adulti. Come una comunità cristiana si impegna? Ecco, per esempio anche pensando ad una scelta particolare legata a tutti questi ambiti e a tanti altri. E allora ricordano i vescovi, sempre in questo numero 53, oggi è necessario curare in particolare relazioni aperte all'ascolto, al riconoscimento, alla stabilità dei legami e alla gratuità. Siccome questo dovrebbe essere, almeno dal mio punto di vista, la provocazione per ciascuno di voi, mi permetto di sottolineare questi aspetti che dovrebbero diventare dei grossi temi di analisi magari in questi prossimi anni. Cosa vuol dire costruire delle relazioni, cioè impegnarsi nel catechismo, nell'animazione parrocchiale, nell'impegno in oratorio, nelle associazioni, in azione cattolica e così, per costruire delle esperienze forti? Qui dice costruire delle relazioni aperte all'ascolto, quindi non a parlare, forse pure il mio parlare, ma prima di tutto ad ascoltare, anche se sono esperto, anche se tanti di voi sono catechisti da tanti anni, ascoltare. Riconoscere, che non vuol dire sapere il nome e il cognome, vuol dire dare dignità a qualsiasi persona, anche al ragazzo più agitato, meno controllato, anche al giovane più provocatorio, anche a riconoscere la dignità, il rispetto, il valore di quella persona, magari le domande nascoste in quella provocazione, la stabilità dei legami, che non sono soltanto quelli legati alla famiglia e alle crisi delle nostre famiglie, delle coppie, ma la stabilità dei legami, per esempio, dalla vita cristiana. Cioè, io sono cristiano quando? Non io singolarmente, Ma il cristiano i 45 minuti, 50 o 40 della messa settimanale? È cristiano quando dice le preghiere? È cristiano in famiglia e non nel lavoro? No, è cristiano quando incontra gli amici? La stabilità di un legame con Gesù Cristo, la stabilità di un impegno, non vi conosco personalmente, però l'impegno che state dando in questi anni a disposizione e a servizio della vostra comunità parrocchiale vi ha chiesto tanta stabilità, anche quando magari l'entusiasmo non c'è, anche quando si è stanchi, anche quando a casa ci sono mille problemi, anche quando ci sono... No, l'entusiasmo, anche nel mantenere questa stabilità delle scelte, dei legami, anche quando quello mi diventa antipatico, anche quando quella mi ha fatto dei torti, di che poi si potrebbero fare tanti altri esempi. E alla gratuità, che è una delle caratteristiche, penso vostre, ma anche che dovrebbero diventare oggetto di quell'impegno di una vera comunità cristiana. E allora i vescovi sottolineano questa scansione, anche io l'ho letta in questa maniera, no? Cogliere il desiderio di relazioni profonde che abita il cuore di ogni uomo orientandolo alla ricerca della verità e alla testimonianza della carità. Mi sembra che qui si possa leggere, se vogliamo, vi ho dato questa lettura, la caratteristica degli adulti di oggi. Sembra strano. Ma al di là di tutte le belle impressioni, al di là del fatto che ciascuno di noi adulto pensa o presume o pretende o dà l'impressione di sentirsi forte, forse oggi c'è proprio il bisogno, magari implicito, non sempre consapevole, di relazioni profonde. Di relazioni profonde, quel che dicevo prima, no? Qualcuno che mi ascolti, ma chi mi ascolti non soltanto nel raccontare le stupidate, che abbia il coraggio di ascoltarmi. E chiaramente occorre qualcuno che sia disponibile ad ascoltare. Pensiamo tutta all'esperienza dei catechisti per gli adulti, no, per le famiglie. Penso che al di là dell'inizio dove ci sono le solite fatiche, un po' di imbarazzo, poi si scoprono davvero dei genitori, delle persone che hanno una voglia matta di raccontarsi, magari anche in dimensioni molto profonde o molto personali. Certo, bisogna avere il coraggio di dare queste occasioni. Un secondo aspetto che sottolineano i vescovi pone al centro della proposta educativa il dono come compimento della maturazione. Io qui leggo la proposta, magari un pochino provocatoria, di tutta quella che dovrebbe essere l'educazione dei ragazzi e degli adolescenti. A che cosa educhiamo i nostri ragazzi e i nostri adolescenti? A catechismo, per esempio, o in oratorio. A sapere delle cose? C'è la scuola, che con tutti i suoi limiti comunque dovrebbe lavorare in questo modo. A conoscere com'è il mondo, cioè sono connessi 24 ore al giorno con internet e con tutti gli strumenti, ad avere degli amici in più, ci sono centinaia di amici su Facebook, ma non è quella l'amicizia. Una delle attenzioni potrebbe essere questa, educare al dono come compimento della maturazione, della maturità. Un uomo, una donna è maturo quando sa donarsi, quando sa fare qualcosa gratis, quando sa sorridere, quando qualcuno gli domanda un piacere. È scomodo oggi, non è facile oggi. Oggi è tutto misurato, è tutto tariffato, anche magari i doveri. Quante volte capita parlando con i genitori, no, che domandano al figlio o alla figlia un aiuto, una mano in casa e poi ti do la mancia e poi ti faccio il regalo e poi ti faccio la ricarica del telefonino, se fai, no, è un dovere. Anzi, addirittura, impara a donare qualcosa del tuo tempo alla tua famiglia. Ecco, potrebbe essere una delle attenzioni particolari come obiettivo della nostra educazione con i ragazzi e gli adolescenti. E poi in genere, terzo aspetto, io lo leggo così, fare emergere la forza educativa della fede verso la pienezza della relazione con Cristo nella comunione ecclesiale, come obiettivo di tutti i cristiani, dei cristiani che magari non siete voi, ma sono perché se siete più, perché siete comunque un po' generosi e impegnati, dei cristiani che sono cristiani soltanto al minimo, sono cristiani per abitudine. Ecco, forse uno degli obiettivi per loro, che chiaramente dobbiamo costruire noi, è quello di creare una vera relazione con Gesù. la pienezza della relazione con Cristo nella comunione ecclesiale. Più che, lo dico in maniera provocatoria, pensare di dire come facciamo a farli venire tutti a messa? Come facciamo a farli partecipare all'attività? Come facciamo a... No. Il primo obiettivo potrebbe essere questo. Educarli ad incontrare Gesù. Gesù non lo si incontra da soli. Gesù lo si incontra in una comunità. Almeno questa è la nostra prospettiva cristiana e cattolica. Nella Chiesa. Nella comunità che è la nostra comunità. E allora ecco, l'urgenza, sottolineano ancora i vescovi, che la parrocchia, che le parrocchie, devono avvertire l'urgenza di stare accanto ai genitori per offrire loro disponibilità e competenze. In particolare l'opera pastorale andrà accompagnata da una costante opera di discernimento realisticamente calibrato sull'esistente, ma volto a mettere in luce le risorse e le esperienze positive su cui far leva. Ecco, mi piace tradurre queste frasi con questo centro, con questo focus. I vescovi ci dicono di mettere al centro la famiglia. Stiamo parlando di educazione, è scontato, quello diranno, come abbiamo letto, chi ha avuto la pazienza di leggere il documento, no? Al centro chiaramente il primato educativo spetta alla famiglia, lo sappiamo bene, almeno dal punto di vista teorico. Poi noi siamo abituati a considerare la famiglia come spesso in crisi. No, i vescovi ci ricordano, sì, va bene sostenere i genitori, sostenere la famiglia in questo compito, ma cercando di valorizzare le risorse, le esperienze positive, le potenzialità e le ricchezze. Allora non si tratta di dire la parrocchia, la comunità parrocchiale, i catechisti, gli animatori devono sostituire la famiglia, devono subentrare alla famiglia. No, si tratta di aiutare la famiglia a valorizzare le proprie possibilità. E allora procedo velocemente, no? Si tratta di fare un'autentica verifica delle scelte che abbiamo fatto. C'è un livello nazionale che non vi ho ricordato, ma c'è un livello locale che mi sembra significativo anche soltanto che pian piano possiate leggere, no? A livello locale, si dice dopo qualche riga, no? Si suggerisce un esame attento sia dei cammini di formazione dei catechisti, degli operatori pastorali, degli insegnanti di religione cattolica, dei percorsi educativi, delle associazioni e dei movimenti. Ecco, è quello che si sta facendo, è quello che abbiamo fatto in questi anni, è uno dei motivi per cui per esempio ci stiamo incontrando, vi state incontrando anche oggi, una verifica del vostro cammino. Ma a partire da che cosa questa verifica? È evidente che la valutazione dell'impegno educativo per un suo rilancio progettuale può essere attuata solo in riferimento all'integralità e alla centralità della persona, del soggetto umano. Quella parola rossa che si definisce, no, quel concetto denso e ricco, l'umanesimo integrale. Cioè noi, come cristiani, come comunità parrocchiale, come catechisti, come animatori, come persone impegnate, dobbiamo mettere al centro la visione cristiana della persona, con una sua, ricordano i vescovi, con una sua specifica originalità, anche se aperta a diversi apporti e in dialogo con tutti, in particolare con le scienze umane. Ora, ce la ricordiamo tutti, quella articolazione che ricorda San Paolo, no? Che l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. A me piace tantissimo questa articolazione perché ci fa capire che non si tratta soltanto dei due abituali livelli, no? Il corpo e l'anima, la parte più animale e quella magari un po' più alta, spirituale, no, è più complessa la situazione. C'è una parte che è data dallo spirito ed è guidata dallo spirito, è la parte della fede, è la parte che così è chiamata a fare le grandi scelte, le scelte, usiamo una parola grossa, di vocazione, le scelte del per sempre, le scelte del io ci sto. La parte che è illuminata e corroborata dall'azione dello Spirito Santo sempre, non soltanto il giorno della Cresima, sempre anche per noi adulti, anche quando ci sembra di non farcela più con le nostre forze umane. E poi c'è la parte così, un po' più dell'anima, che l'Evangelo dice San Paolo, che può essere la psiche, la psicologia, le scienze umane, ricordano i vescovi. Cioè chiaro che bisogna anche capire perché un ragazzo si comporta così. E magari non è soltanto perché è cattivo, ma perché sta vivendo un disagio, perché manifesta un appello, una richiesta di aiuto. È la fatica di tanti catechisti, no? Che si trovano a non riuscire a gestire il gruppo. Ma perché? Non so, perché i bambini sono cattivi, i ragazzi sono discoli o disperati, e poi usiamo altri termini. Ma vale anche per gli adulti. Le scienze umane ci fanno capire che cosa ci sta dietro certe crisi, non soltanto magari dei giovani, ma certe crisi anche di noi adulti. Non so, vedete l'esempio delle crisi matrimoniali dopo 20-30 anni dal matrimonio, quando non c'è più la crisi normale che potrebbe essere più superficiale dell'innamoramento o del tradimento. Vuol dire che uno non è più contento di sé e poi lo manifesta all'interno della propria famiglia, rompendo quell'esperienza che magari per 20, 30, 40 anni ha cercato di costruire. Purtroppo stanno aumentando anche queste situazioni nelle nostre case, nei nostri paesi. Ecco, cosa ci sta dietro? Non possiamo giudicare questo soltanto con superficialità. E poi la dimensione del corpo, con i suoi bisogni, con le sue esigenze, con le sue crisi. Il corpo che oggi è un mito, perché ci sono le diete, ci sono gli integratori alimentari e il doping, è un mito, ma come se fosse un guscio vuoto. Quanto è importante apparire, e magari dentro c'è il vuoto. Ecco, ce lo siamo già detto in tante altre circostanze, no? E i vescovi ci ricordano proprio questo. Questa è come scelta di fondo. E allora, alcuni obiettivi che loro suggeriscono, prima di tutto, che ripeto per noi può sembrare abbastanza scontato, almeno noi bresciani, l'iniziazione cristiana. L'iniziazione cristiana, ricordano i vescovi, è questo numero 54, praticamente all'inizio della seconda facciata, mette in luce la forza formatrice dei sacramenti per la vita cristiana, realizza l'unità e l'integrazione fra l'annuncio, la celebrazione e la carità e favorisce alleanze educative. Chi di voi ha partecipato? Penso, spero, tanti di voi no. A tutto quel cammino di formazione per 2 anni per i catechisti, 2-3 anni, chi di voi ha letto con calma o ha cercato di capire che cosa ci sta dietro quel nuovo modello di iniziazione cristiana per i ragazzi, per i fanciulli e i ragazzi che la nostra diocesi ha assunto, di fatto ha scoperto questi concetti. La forza formatrice dei sacramenti per la vita cristiana. Io sono formato, plasmato dai sacramenti. Non è soltanto andare al catechismo per ricevere il sacramento, che era quello che abbiamo vissuto tutti noi, no? Ho fatto il catechismo, sono promosso, una volta c'era addirittura l'esame, di premio mi danno il sacramento della Chiesa, e questo basta, non ce ne vado più. Quante volte inconsciamente è passato questo messaggio, no? Vado al catechismo, mi formo per arrivare al sacramento. No. Io mi formo perché il sacramento sia la mia esperienza. E il sacramento più importante è l'Eucaristia, l'incontro con Cristo che trasforma la mia vita. Ecco perché anche questo nuovo tentativo di rimettere al centro non la cresima come sacramento del saluto e dell'addio, ma l'Eucaristia come sacramento che tutte le settimane, se non addirittura tutti i giorni, mi permette di conformarmi, di trasformarmi all'immagine di Cristo, no? Realizza l'unità e l'integrazione tra annuncio, celebrazione e carità. Anche quel nuovo sforzo di trasformare un po' il nostro catechismo, che non è soltanto quell'ora di scuola, strutturata come una scuola, con i banchi e il registro, ma qualcosa di diverso. Non ce la facciamo subito. Ma è uno sforzo a cui tendere. Un qualcosa di diverso che coinvolge una gestione diversa del tempo, ma anche una gestione diversa del rapporto con le famiglie. Perché i genitori non vanno a portare i figli, partecipano da adulti al cammino di fede che i figli da ragazzi stanno percorrendo, riscoprono la loro fede. E allora, dicono ancora i vescovi, no? Occorre confrontare le esperienze dell'iniziazione cristiana al fine di promuovere la responsabilità primaria della comunità cristiana. Al primo posto ci sta una comunità che vuole, una parrocchia, un'unità pastorale, che vuole condividere quel dono meraviglioso di cui è stata arricchita, che è la presenza del Signore. Non l'abitudinaria richiesta il mio bambino va in prima elementare, allora bisogna andare a catechismo. L'ho fatto tutti, l'ho fatto mio figlio, ma prima ancora no, è nato il bambino, come lo registro all'anagrafe, così mi presento da parco per fargli amministrare il sacramento del battesimo. No, non è una questione di abitudine, non è una questione di controllo sociale. Purtroppo, non so se anche nella vostra comunità, stanno aumentando i casi in cui i genitori non chiedono il battesimo per i propri figli. E quello che era una cosa normale, adesso purtroppo diventa una cosa che deve essere scelta, un'esperienza, una decisione che deve essere assunta con responsabilità dai genitori. E chi lo fa questo? Se non una comunità che può proporre al proprio familiare, sono magari i figli, i nipoti che si sono sposati, che hanno un figlio, sono i vicini di casa, sono gli amici che quando si diventa giovani coppie poi ci si passa parola. Ecco, che cosa vuol dire questo? Perché fare questo cammino e superare invece quelle che sono le abitudini? Belle, ma che vorrebbero il rischio di essere vuote! Perché, rendiamoci conto, qualche volta anche per noi che pure siamo formati, alcune abitudini corrono il rischio di essere vuote. Faccio questa cosa qui perché l'ho sempre fatta. Faccio questa cosa qui perché so che è giusta, ma la faccio per una scelta profonda. E più i vescovi ci ricordano, no, bisogna recuperare, dicono dopo qualche riga, no, la centralità del giorno del Signore dell'Eucaristia. Non la centralità dell'andare a messa, la centralità della domenica. E la domenica è il giorno del Signore. E allora la messa non è soltanto quel tagliandino da timbrare magari nell'orario più comodo il sabato sera o la domenica sera dopo che è stati stravolti da una passeggiata in montagna o da un pomeriggio in spiaggia all'anno, ma la centralità del giorno del Signore vissuto come comunità, quindi come famiglia, con tutti quegli sforzi che ciascuno di noi sta facendo. Ricordo due aspetti che mi sembrano significativi. Qualcosa si sta facendo, ma forse non ancora abbastanza. L'attenzione alle persone disabili come proposta cristiana, non soltanto come carità, non soltanto come sostegno alla singola famiglia, ma come comunità parrocchiale. La catechesi degli adulti, quale impegno di formazione permanente, non soltanto occasionale. Gli incontri per i genitori ci sono sempre stati, ma in quanto adulti che tipo di esperienza facciamo? E allora ecco che i vescovi continuano, per concludere questo punto sull'iniziazione cristiana, in questo decennio sarà opportuno discernere, valutare, promuovere quello che noi come diocesi di Brescia stiamo già facendo. Ma vi lancio un'ultima provocazione: è necessario inoltre un aggiornamento degli strumenti catechistici tenendo conto del mutato contesto culturale e dei nuovi linguaggi della comunicazione. E quest'ultimo concetto, queste ultime parole non vogliono dire soltanto i nuovi linguaggi tecnologici. Non si sta parlando soltanto di, invece di usare le diapositive, si usa la LIM, la lavagna interattiva multimediale. Non soltanto usare le scenette, no, qui si sta parlando di nuovi linguaggi della comunicazione. Anche il linguaggio verbale oggi è diverso da qualche tempo fa. La televisione ha abituato, non soltanto i ragazzi ma anche noi, ad un uso diverso del linguaggio. Oggi voi state facendo una fatica enorme perché sono già 20 minuti che sto parlando io. Ma oggi in televisione non si assiste più a monologhi così lunghi. C'è dibattito, c'è contraddittorio, poi nessuno si ascolta, però si litiga. Oggi non si può più pensare di fare una lezione di catechismo incominciando dall'inizio e arrivando alla fine. Ogni tanto leggete questa pagina, ogni tanto vi detto queste tre frasi. No, è un linguaggio della comunicazione. Ripeto, non sto sottolineando l'uso delle tecnologie. Sto sottolineando, i vecchi si suggeriscono, i linguaggi della comunicazione, cioè come si fa oggi a dire per noi, a dire Gesù Cristo, a dire la vita cristiana, a educare alla vita buona del Vangelo. Dobbiamo porci la questione legata all'oggi. Come si fa oggi a dire Gesù Cristo? Ecco, questa è una delle sfide che abbiamo davanti. I vescovi poi ricordano percorsi di vita buona e così, tra, e mi avvio alla conclusione, tra le riflessioni per l'Europa, qui l'ultimo punto, sottolineano alcuni luoghi significativi nei quali vivere questa attenzione particolare verso così, il cammino dell'educare alla vita buona del Vangelo. E di queste, ripeto, io ne sottolineo due. Il primo, la reciprocità tra famiglia, comunità ecclesiale e società. Una seconda alleanza per valorizzare gli organismi deputati alla partecipazione, promuovere il dialogo, l'incontro, la collaborazione tra i diversi educatori. Cioè, tutte occasioni, tutte frasi, tutte espressioni di cui siamo assolutamente consapevoli. Non possiamo pensare ciascuno di coltivare il proprio orticello. Ma c'è una sottolineatura che mi piace citare appunto verso la fine, che era una di quelle che ho detto anche all'inizio di questa mia condivisione. In questa alleanza, ricordano i vescovi, va riconosciuto e sostenuto il primato educativo della famiglia. Tutto quello che noi facciamo deve essere rivolto ad aiutare la famiglia a educare i ragazzi. Ci sono due conseguenze, sono mille, io ne sottolineo due, è una toccando un estremo e l'altra toccando l'altro estremo. No? Da una parte il fatto che spesso a noi capita non abbiamo al centro la famiglia, ma abbiamo al centro il singolo. Ho davanti a me Giuseppe, non mi interessa che cosa è, come vive la sua famiglia. È un ragazzo di prima media, deve fare questo incontro. Non mi interessa l'esperienza che sta vivendo, le varie attività. Ecco, questa, la sto esagerando chiaramente, questa modalità si rivela, ci dicono i vescovi, insufficiente. Va creata una alleanza con la famiglia. Ecco perché l'incontro con i genitori non soltanto occasionale. Sono i genitori che dicono io ho bisogno di qualcuno che mi sostenga in un cammino che non posso fare da solo per il bene di mio figlio. E va benissimo, ci si impegna in parrocchia, ci si impegna in oratorio, va benissimo, ma perché è una scelta della famiglia, ma la famiglia consapevole ha consapevole anche di aver bisogno della scuola, di aver bisogno dell'allenatore sportivo, di aver bisogno di tanti altri strumenti. Ecco, è questa l'alleanza che anche una parrocchia, una comunità parrocchiale, degli educatori devono avere ben presenti. Gli altri non sono dei rivali, ripeto, non so com'è la vostra situazione, probabilmente tante situazioni in cui, per esempio, non so, l'orario del catechismo deve essere quasi strappato tra il catechista e l'allenatore, poi c'è la scuola di calcio, poi c'è la scuola di danza, poi c'è la scuola... Ecco, sembra che sia una lotta a spartirsi quel povero protagonista che è il ragazzo. Ecco, questa prospettiva va superata. Va superata, i vescovi ci dicono, non perché non conta niente la persona, ma perché la persona va letta all'interno di una famiglia. E allora è, per esempio, parlando con i genitori che si aiutano loro stessi a dire che cosa è bene per la crescita di mio figlio. No, questa è una delle riflessioni che tante volte si fanno. I nostri figli, spesso anche molto piccoli, hanno orari della giornata molto più rigidi di noi adulti. Non hanno mai tempo per scegliere di fare qualcosa. Non so la vostra esperienza, ma io ricordo da ragazzo quanto tempo avevo per giocare e me lo inventavo il gioco con i miei amici. Le corse nel prato o le partite a pallone sulla strada. È chiaro che questo non lo si può più fare oggi. Sì, ma che cosa proponiamo ai nostri ragazzi? Tutto contingentato? Allora, dov'è che il ragazzo cresce? Ecco, questa riflessione fatta ai genitori aiuta i genitori anche a rendersi conto che questa loro preoccupazione dell'educazione dei figli può essere vissuta in una maniera più equilibrata. E allora saranno magari loro stessi che dicono sì, rinuncio a questo, perché non diventerà magari un personaggio importante, ma diventerà un ragazzo, una ragazza più equilibrato. E allora vi faccio anche una proposta legata al catechismo, all'esperienza parrocchiale legata. Capite, quindi le nostre azioni non rivolte soltanto al singolo ma rivolte alla famiglia. Vi dico l'altro estremo, anche qui è una provocazione, no? Come cristiani, come persone impegnate in parrocchia, qual è il nostro obiettivo? Che la parrocchia funzioni bene? Che le nostre attività abbiano tante persone presenti? Che si abbia un notes? Che si riescano a raccogliere i soldi perché abbiamo delle spese, degli investimenti da fare? È la preoccupazione che quando ancora io ha, ma non è la prima preoccupazione perché lo conosco bene e lo conoscete anche voi. Al di là delle battute che facciamo, guardate che tante volte, però noi ragioniamo così, al primo posto mettiamo l'oratorio. Prima c'è questo, poi vediamo come fare a raccogliere i ragazzi a partecipare all'oratorio. Ma magari al centro non ci sta l'oratorio. Al primo posto ci sta una comunità. È chiaro che per costruire una comunità ho bisogno anche di un ambiente. Perché trovarsi nel parcheggio fuori dalla chiesa è completamente diverso da trovarsi in una struttura magari costruita bene, a norma, viva, non soltanto elegante. Ecco, capite, tutta quella fatica che, per esempio, chi si sta interessando di questo aspetto sta cercando di curare, ma vale anche per tutte le altre attività. Ecco, la cosa che mi interessa condividere con voi, citando questa espressione di Descoy, è proprio la centralità, non il singolo, il ragazzo, il fidanzato, la persona malata, no, ma una famiglia, una comunità, e non una struttura generale, grande, anonima, perché oggi ce ne sono mille, e le battute che ci siamo fatti tante volte, che facciamo in tante circostanze, oggi le comunità, le chiese che funzionano meglio sono i centri commerciali, dove c'è un mucchio di gente, dove la gente ci sta, magari non spende neanche tanti soldi perché non ce ne sono molti, però l'ambiente c'è. Ora cosa facciamo delle nostre parrocchie? Facciamole diventare così, creando dell'attrazione, creando... Ecco, capite che al centro non ci deve essere voglio avere tanta gente, come al centro non ci deve essere l'altro estremo, preoccupiamoci di ogni singola persona. I vescovi ci dicono no, la priorità dell'educare alla vita buona del Vangelo ci suggerisce di mettere al centro la famiglia. I vescovi ricordano ancora, e qui mi permetto di lanciare ancora una provocazione a voi, la promozione di nuove figure educative. Occorre promuovere una diffusa responsabilità del laicato perché germini la sensibilità ad assumere compiti educativi nella Chiesa e nella società. Dicono ancora i vescovi, in relazione ad ambiti pastorali specifici dovranno svilupparsi figure quali laici missionari che portino il primo annuncio del Vangelo nelle case e tra gli immigrati, accompagnatori dei genitori che chiedono per il figlio il battesimo e i sacramenti dell'iniziazione, catechisti per il catecumenato, non soltanto dei bambini, ma anche dei giovani e degli adulti. Catecumenato vuol dire incontro con quelli che non sono battezzati. No, quindi non soltanto gli incontri dei genitori, ma l'incontro anche con chi non è battezzato e chiede di diventare cristiano. Formatori degli educatori, che non è soltanto il don, che non è soltanto la suora chi gestisce il gruppo degli educatori. Evangelizzatori di strada, che è un termine che era di moda qualche anno fa, i vescovi lo completano con nel mondo della devianza, che fa venire un po' più di brividi. Nel mondo del carcere non ce l'abbiamo e non ce l'avete lì in paese, però comunque la realtà di tante persone, anche tanti giovani e giovani adulti che hanno vissuto fortissime esperienze di disagio e poi rientrano nelle nostre realtà, scarcerati ma anche poveri, ecco, le varie forme di povertà. Ecco, la proposta che i vescovi fanno è formare questi adulti, questi laici missionari. La provocazione è che ciascuno di voi utilizzi, e anche gli altri, speriamo anche altri, utilizzi che cosa? L'impegno a crescere ancora di più, a completare la buona volontà e la formazione che già avete fatto con qualcosa di ancora più alto, con un cammino il più alto possibile, bilancia la provocazione, magari anche facendosi un'università. Esiste, no? L'Istituto di Scienze Religiose, non soltanto per diventare professori di religione, ma anche per diventare laici cristiani con un corso di laurea come animatori parrocchiali nei vari settori, della famiglia, dall'animazione giovanile, cioè un cammino che addirittura è l'università, quindi non soltanto, ripeto, grazie a voi, e penso ad Antonio, sia assolutamente riconoscente della vostra generosità e del vostro impegno, però lo stimolo per voi è quello di puntare ancora più in alto, perché le esigenze sono alte, e allora l'ultimo spunto, al numero 55, consideriamo urgente puntare, dico nei versi nel corso del decennio, su alcune priorità. Vi dico soltanto appunto queste due: la cura della formazione permanente degli adulti e delle famiglie, che è il vostro impegno, e la seconda, il rilancio della vocazione educativa degli istituti di vita consacrata, e quindi anche delle nostre scuole sono coinvolte, ma anche delle associazioni e dei movimenti ecclesiali. Io concludo, vi saluto e vado alla messa di là, chiedendovi di avere questo coraggio, non soltanto nel proseguo di questo nostro pomeriggio, di avere il coraggio di rivedere quell'impegno che già state facendo, che già state portando avanti, rivederlo alla luce di queste priorità che i vescovi suggeriscono in questi anni. Al centro ci sta l'educazione, cioè la formazione di un cristiano maturo alla vita buona del Vangelo, quindi non conoscere, non fare, ma educarsi, e al centro, ci dicono i vescovi, ci sta la famiglia, quindi non il singolo e non la struttura anonima. La famiglia è fatta di persone adulte come siamo noi. E quindi un rapporto tra adulti che diventa un rapporto di testimonianza, che diventa anche un rapporto di crescita e di stimolo reciproco, a partire da noi. Buon lavoro!